Sapete che si dice predicare male? No, aspetta, predicare bene e razzolare male, come una cosa negativa. Però più ci penso, più mi rendo conto che se uno predica bene, inteso predicare bene e far parlare la Bibbia, non ha molte alternative che razzolare male. Non sto facendo l'apologia della come possiamo dire? No, vabbè, non mi viene la parola. Comunque, è chiaro che, perché mi rendo conto anch'io, quando mi metto davanti la parola e quando mi metto a parlare, che tante cose belle che dico le penso, cioè belle dipende, le penso sì, però da pensarle, riuscire a farle c'è un certo tipo di difficoltà. Quindi giusto questa piccola parentesi. Il primo principio, il primo assioma della comunicazione, e se non ricordo male la scienza della comunicazione si chiama semiotica, però non mi ricordo sinceramente, dice non è possibile non comunicare. Perché qualsiasi cosa che ne facciamo comunica qualcosa. E la Bibbia, Gesù, ci ricorda molto spesso una cosa di cui sono assolutamente convinto, anche perché appunto dice la Bibbia, che qualsiasi cosa che faccio, che dico, che cosa, in qualche modo comunica la mia idea di Dio. Comunque la mia teologia si vede in quello che faccio, in quello che dico, in quello che penso. Famosi sono i versetti in cui viene detto la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Quindi insomma, quello che io sono, quello che io penso è quello che, insomma, quello che comunico. E quindi ribadisco che comunque noi comunichiamo sempre il nostro pensiero di Dio, anche quando non parliamo di cose, tra virgolette, religiose. E quindi potrebbe essere interessante valutare quello che comunico, in qualche modo così posso anche pensare, riflettere su quello che è la mia idea di Dio. E infatti appunto volevo anche oggi riflettere ancora una volta su cosa comunichiamo. Partendo dall'inizio, penso che siamo tutti convinti che la salvezza sia solo per grazia e non per opere. Almeno questo dovrebbe essere, insomma, la riforma comincia così. Però temo che a volte si possa un po' inciampare sulla grazia, lasciarla un po' da parte. E la lettera dei Galati parla proprio di questo, parla, cari Galati, avete cominciato bene, poi che succede? Prima la grazia bastava, adesso non basta più, che vi è successo? E se siamo convinti, come immagino che lo siamo, che per essere salvati basti la grazia e solo quella, forse abbiamo qualche convinzione in meno sul fatto che per andare avanti basti solo la grazia. Se non occorre niente per meritarsi il perdono di Dio riguardo alla salvezza, occorre però fare tanto per meritarsi il suo affetto, la sua approvazione, come persona, non come azioni, il suo amore e il suo perdono. E l'ho sentita parecchie volte questa cosa, che insomma, se prima non conoscevo Dio va bene, dopo che l'ho conosciuto, beh, no, calmati. L'amore di Dio me lo devo in qualche modo guadagnare. E purtroppo è vero. Ci sono figli di Dio, quindi non gente che va in chiesa, ma figli di Dio che conosco, che ho conosciuto, che pensano di non meritarsi più l'amore di Dio, che la stanno facendo troppo grossa, a volte esagero, a volte può quasi sembrare che abbia ragione, tante volte no. E molti pensano che Dio, sì, Dio perdona tutto, ma non può perdonarmi questo. È vero, io li conosco, di gente che dice, questa volta Dio proprio non può perdonarmi. E questo modo di pensare, che secondo me, almeno dai dati che ho, è molto dilagante, porta a vari suoi risultati. Apatia, chi pensa così dice, boh, ormai è finita, non ce la posso fare. Quindi si siede e dice, vabbè, facciamo passare la vita, aspettiamo. Così, commiserazione, oppure un iperattivismo, perché in qualche modo mi devo riguadagnare il perdono, no? In qualche modo devo fare qualcosa per rimediare a quello che ho fatto. E comunque, ti dicevo, siamo pieni di persone così, senza più speranza, che strano, e ne trovo parecchi in giro tra le chiese e nei campi. E poi questi ragazzi, io conosco ragazzi per quello è il mio ministero, proprio diventano giovani, diventano adulti, che vivono in questo modo un po' così. E vabbè. Ed è una tragedia secondo me. Figli di Dio che pensano che Dio abbia in qualche modo smesso di amarli. O li ami un po' meno degli altri, o tanto meno degli altri. Sì, perché Dio può amare te, ma non me, cavoli, come fa a amare me? E chi vive questo comunica questo Dio. Chi vive questo comunica questo Dio, che secondo me non è attraente. Un Dio che si perdona, ma non proprio tutti. Sì, vado a lui, però però ce l'ha con me un po'. Un autore di un bel libro, che purtroppo è solo in inglese, si chiama The Grace Awakening, c'è cioè un motivo per studiare inglese è solo leggere quel libro, secondo me, ha detto una cosa interessante che in qualche modo approvo, che una delle più grandi eresie è mettere l'accento su cosa io posso fare per Dio e non su cosa Dio fa per me. Salvati per grazia sì, ma santificati quasi per opere. In un modo o nell'altro mi viene messo a lato Dio e l'io torna in centro. Un io che fa tanto, che vorrebbe fare tanto, per fare contento Dio. Ma è questo il Dio della Bibbia? È vero che Dio non può avere nessuna relazione con noi se non passiamo per la croce. Ma una volta alla croce, che succede? Devo andare in chiesa, devo fare questo, devo fare quello, devo leggere, devo pregare, devo. È questo il Dio? Oppure so che è meglio per me e quindi posso farlo? Oppure ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. E chi se ne frega? Cioè, parlare di se stessi, troppo di se stessi, in maniera positiva o negativa, potrebbe essere un sintomo di aver capito male la grazia. Spurgeon disse: la mia fede riposa non in quello che io sono o dovrei essere o mi sento o conosco, ma in cosa Cristo è, in cosa ha fatto, in cosa sta facendo per me ora. E quanti di noi sono sorpresi dalla gioia, come diceva Lewis, e quanti invece vivono schiacciati dalla vergogna? Vergogna perché ho fatto, perché non ho fatto, perché non ho detto, perché non ho detto. Facciamo attenzione perché la gente vede se il mio rapporto con Dio mi rende felice o mi schiaccia. La gente lo vede. E lo fa poi chiaramente, magari tu fai 99 cose giuste, una sbagliata, beh, che è ancora sbagliata, chiaramente. Ma facciamo attenzione che se il mio rapporto con Dio mi rende una persona migliore, non che si comporta meglio, che sta meglio, che è felice, la gente lo vede. È chiaro che è giusto, vorrei dire anche è sano voler vincere i propri peccati tramite la grazia di Dio. È sano voler sempre conoscere di più Dio, la sua parola. È sano cercare di essere uomini e donne migliori che vivono sempre meglio, che mostrano il frutto dello Spirito. È sano ed è giusto, fino a che Dio è il centro e non io con i miei sforzi. Anzi, incoraggiamoci alla santificazione, per carità, approfittiamo di libri, messaggi, studi, di quello che possiamo per crescere. Ma che sia la gioia e l'amore a muoverci, non star fermi. Non la paura. Vado se no poi Dio ce l'ha con me. Magari qui nessuno lo pensa, ma qualche vostro amico che lo pensa magari ce l'avete. Ripeto, non è sano quando io sono quello che deve fare tutto. Non è sano quando il senso di colpa e di vergogna è talmente pesante da impedirmi di tutto, quasi togliermi la vita, di incatenarmi. Riprendendo il mio amato schema, creazione, non è mio, quello che ho imparato da altri, migliore di me, creazione, caduta e redenzione, voglio un po' analizzare il concetto di vergogna in questo senso. Quando Adamo ed Emma furono creati e tutto funzionava bene, leggiamo che l'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Poi la caduta, allora si aprirono loro gli occhi, scoprirono che erano nudi, si coprirono, si nascosero da Dio, eccetera, eccetera. E da questo momento la vergogna entra nel mondo col peccato, giustamente. Cioè, giustamente, comunque è successo. E da qui in poi la vergogna, il senso di colpa, è una costante della vita, dell'umanità. E poi leggiamo in Ebrei 2:11 una cosa che trovo straordinaria. Sia colui che santifica Gesù, sia quelli che sono santificati, noi, provengono tutto da uno. Per questo egli, Gesù, non si vergogna di chiamarli fratelli. Questa è la redenzione. E se questa verità non vi fa venire la pelle d'oca, siete più cinici di me, il che è difficile. Rifermiamoci un attimo. Gesù non si vergogna di chiamarci non discepoli, fratelli. Sapete di chi Dio non si vergogna? Leggete Ebrei, tutti quei eroi della fede, e trovatene uno di cui forse voi non vi vergognereste. E una cosa che io proprio non capisco è Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, che aveva le mani sporche di tanto sangue. A parte Uria, che vabbè, quello è uno, beh, uno può succedere. A parte che si è preso sua moglie, che più che adulterio, quello probabilmente era quasi uno stupro, perché la moglie non poteva in qualche modo negare. Ma 70.000 persone sono morte perché Davide ha avuto l'arroganza di fare il censimento. 70.000 persone. E quello è un uomo secondo il cuore di Dio? Io non lo capisco. Ma se questo non è grazia, non so cos'è. E se lui è Davide, insomma, io non ho ancora ammazzato 60.000 persone, né direttamente né indirettamente. E penso di non farlo. Però, capite? E Mosè neanche nella promessa è entrato, ma quello era un uomo che Dio mette come esempio. Rab, che mestiere faceva Rab? La prostituta, ed è un'antenata di Gesù. E non è che ha fatto meglio, ha sistemato il suo, la sua genealogia di Gesù, la togliamo, no, l'ha messa la genealogia. Gesù, Dio ha voluto che nella genealogia di Gesù ci fosse una prostituta, ex prostituta. Pietro parlava prima di, agiva prima di pensare, vabbè, quello si sa. Tommaso, se non tocco non credo. E Paolo, il grande Paolo parla di se stesso come di un uomo, di un bestemmiatore in 1 Timoteo 1, un persecutore e un violento, una persona di cui avere paura. Quando andava a Damasco, andava a distribuire, cioè prendiamo un attimo, fate finta di tornare, che ne so, a quei film tipo Signore degli Anelli, Medioevo, quando arriva qualcuno ad ammazzare la gente, che aveva tutto il potere che voleva per ammazzare o comunque per imprigionare la gente. Quello era Paolo, la gente aveva paura di lui. Prima arrivava la paura e poi aveva Paolo. E Paolo dice questo di se stesso, ma dice: la grazia del nostro Signore è sovrabbondata con la fede e con l'amore di Cristo Gesù. Questo era Paolo. E se i peccati sono tutti quanti uguali, come lo sono, lui dice bestemmiatore, persecutore, violento, noi possiamo dirci qualsiasi cosa che riguarda noi stessi. Paolo non è fiero di quello che era, chiaramente, ma è fiero della grazia di Dio che era in lui. E poi Paolo dice: sì, sono cambiato, ma rimango il primo dei peccatori. Non ero, sono. 1 Timoteo 1,15. Questo è interessante, perché probabilmente rimanendo vicino a Dio, capendo quello che Dio era, lui si rendeva conto dei suoi immensi limiti. Più era vicino a Dio, più si rendeva conto dei suoi immensi limiti. E non credo di esagerare nel dire che continuare a pensare io non valgo niente per Dio, di me Dio non se ne fa niente, sia un atteggiamento figlio di incredulità e di orgoglio. Quanto dire sono migliore? Sono le due facce della stessa medaglia, due effetti degli stessi peccati, orgoglio e incredulità. E fin qui ho parlato solo del mio rapporto con me stesso, insomma, di come vivo la grazia di Dio con me. Ma questo mettere al centro io, al posto di Dio, come dicevo prima, io devo fare per Dio, e se non lo faccio non valgo niente, o se lo faccio sono bravo, anche degli effetti sul mio rapporto con gli altri. E di solito, insomma, non sempre, ma se uno, abbiamo in qualche modo, giustamente, un certo tipo di pazienza e tolleranza con chi non conosce Dio, chiaramente, perché non ha senso alcuno pretendere da chi non conosce Dio un'etica che sia comunque biblicamente fondata. E quindi accettiamo anche cose che ci danno un po' fastidio, perché comunque non conosce Dio. Ma guai a lui se lo farà dopo. E facciamo un esempio banale, stupido, tipo il fumo, per dire la cosa più banale che c'è, no? Peccati, io sono contro il fumo, ma questo non sto dicendo che lo approvo, però faccio un esempio proprio banale. Dice, beh, se fuma e non è credente, ok, ma dopo, ora non sto facendo l'apologia del fumo, capitemi, sto facendo un esempio che non, insomma, abbastanza banale per non mettere nessuno in difficoltà. Ma quante volte diciamo quello è un vero credente, qualsiasi cosa voglia dire, che non l'ho ben capito neanch'io, in base a quello che vedo, quello che fa, quello che non fa. Ma piccola domanda, se quella cosa che io ritengo che sia il marchio del vero o non vero credente, sia una cosa che nella vita di quel mio fratello, lo Spirito Santo, non ha ancora deciso di lavorarci, per i motivi suoi, perché lui è santo. Prima Corinzi 13 definisce dei parametri dell'amore talmente stretti che se io faccio che se tu fai una cosa e ci sono 10 possibilità per analizzarla, 9 negative e una positiva, io ho il dovere, perché prima Corinzi 13 me lo dice, di pensare che positivo di te. Io ho il dovere di pensare bene dei miei fratelli perché li amo. L'amore non sospetta il male. E quante volte invece, se io faccio, un fratello fa una cosa, ci sono 10 modi di vederla, 9 positivi e uno negativo, io guardo quello negativo, perché questo è quello che siamo noi, pronti a giudicare gli altri per giustificare noi stessi forte. Perché siamo intolleranti e impazienti con gli altri? Perché cerchiamo di dettare noi l'agenda, i tempi del cammino di santificazione altrui? E giudichiamo di conseguenza. E i soliti metri di misura sono i nostri. Ma è naturale che sia così. Ma non è naturale che continuiamo a starci lì dentro. Perché non possiamo avere spazio per sbagliare? Ho detto sbagliare. Perché è chiaro che a volte si tratta di errori stupidi, a volte si tratta di peccati veri e propri. Perché non diamo agli altri lo spazio di sbagliare? Non vuol dire che, vabbè, me ne frego del mio cammino di santificazione. No. Non vuol dire scendere a compromessi col peccato. Mai. Ma capire gli atteggiamenti da avere con se stessi e con gli altri. Gesù, Dio, hanno lasciato a tutti lo spazio di peccare. Anche a Pietro. Anche a Davide. Anche a Tommaso. Anche a tutti gli altri. Perché io non posso permettere al mio fratello di sbagliare? Perché devo essere duro con gli altri? Pretendere cose che magari neanche Dio pretende. Perché io mi arrogo il diritto di avere meno grazia di Dio? Perché valutare la santità o meno di una persona in base a quello che vedo, in base a quello che penso io? Perché fare le classifiche di chi è più bravo e di chi lo è di meno? Chiaramente i metri mettono me sempre più bravo degli altri, ma sono dettagli. Capita. Se io ho capito una certa cosa, che quella cosa è importante per me, e la faccio, allora chi non la vive, no, lui sta sbagliando, ma non è giusto così. Perché se io ho capito che a me Dio chiede, che ne so, di essere presente alle riunioni, bravo, ci vengo, ma lo chiede a me. Un altro ha capito per mille motivi suoi che io non vado a sindacare, che Dio dice stai più a casa con la tua famiglia, e che lo faccia, senza giudicare gli altri. Chiaramente con un po' di equilibrio, chiaramente sempre con equilibrio e con buon senso. E ci sono cose che uno valuta più importante di altri, magari dici mi voglio impegnare nella società civile. E va bene, fallo, non giudicare chi non lo fa. Non trascurare la Chiesa, non trascurare la famiglia, ovviamente, con equilibrio sempre. Io ho capito che, che Dio mi chiama a fare una cosa, va bene, ma non giudicare gli altri. Non giudicare coloro ai quali Dio ha detto qualcos'altro, che sono semplicemente diversi da te. E non ci prendiamo in giro, questo qui fa parte della nostra natura. E Dio deve lottare duro per cambiarci. Insomma, perché non guardo la trave nel mio occhio? E questa è una è quello che trapela, che gli altri vedono, quando parliamo con degli altri. Quando io parlo degli altri, cosa che Dio dimostro? Perché anche lì comunico la mia idea di Dio. Prima dicevo che ci sono credenti che temono di non essere amati da Dio. Ma sapete cosa mi sono sentito dire io? Io ho fatto questo, magari proprio una stupidaggine, e Dio non mi ama più. Non merito, sono perduto, non merito Dio. Adesso non faccio esempi per non mi sembra a caso. Ora che ho fatto questo, e questo me la ricordo tante volte, ora che ho fatto questo mi devo punire così Dio può perdonarmi. Io stesso mi ricordo in gioventù a pensare, ah, quello fuma, non è un vero credente. Oppure sentirmi dire, tu giochi a carte e non sei un vero credente. Non sto scherzando, eh. Un'altra volta, voi italiani con questa pasta, non è che è un vostro idolo. Poi il fatto che bevo vino, lasciamo perdere. Frequentare un ambiente multiculturale e internazionale aiuta a capire quante stupidaggini ci mettiamo nella testa. Ma ci rendiamo conto, queste fanno ridere, non sono barzellette, sono cose serie. C'è gente che pensa che Dio si vergogna di loro, quando Ebrei ci dice chiaramente che Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli. Giovanni 1,12, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, non che sono arrivati alla fine, prima di morire, che sono santificati, ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Cioè, quando io mi converto, quando lo Spirito Santo non ha neanche avuto il tempo materiale di cambiarmi, lì Gesù mi dice, tu sei mio fratello, non me ne vergogno. Lì Dio mi dice, tu sei mio figlio. La cosa rimane, il potere di Dio che mi trasforma, il sangue di Cristo che mi lava è lo stesso. E vale anche per gli altri, chiaramente. Lo capiamo che questa è grazia. Che io posso sbagliare, è lo stesso essere la pupilla dell'occhio di Dio. Essere il suo figlio prediletto, perché tutti noi siamo i suoi figli prediletti. Dio non fa classifiche di valore della persona. Pensate che il padre del figlio prodigo lo amasse di meno quando era fuori? Perché è quello che stiamo dicendo a volte. Perché se Dio ama meno me di un altro, perché io ho fatto qualcosa di sbagliato, di conseguenza ho capito forse qualcosa, non ho ben capito la parabola del figlio prodigo. Ma io quando leggo di quel padre che tutti i giorni usciva a cercare il figlio, io vedo un padre che non importa cosa facesse il figlio, quale degrado umano stava toccando, lo aspettava e lo amava lo stesso, non approvava cosa faceva, era triste per lui perché si stava rovinando la vita, ma lo amava lo stesso. Lo amava tanto quanto amava il figlio che era rimasto a casa. E mi pare di capire, forse sbaglio, che questa parabola ha lo scopo di insegnarci di imitare il padre che amava il figlio, di amare i nostri fratelli che in qualche modo possono anche sbagliare e non di comportarci come l'altro figlio che è rimasto a casa. Mi pare così, che questo sia l'insegnamento. E di nuovo torna Paolo che si definisce il primo dei peccatori. E quando lo scrive Paolo, non è che dice, boh, scrivevo, è Bibbia. Cioè Dio ha voluto che quella parola primo fosse scritta nella Bibbia e ispirata anche quella parola lì. Ora non penso che Paolo possa vincere la classifica, adesso forse era un'esagerazione, non lo so, però era consapevole di che fosse. Come dicevo, stando vicino a Dio realizzava il suo stato, si rendeva conto del suo peccato e questo forse gli permetteva di essere un pochino meno arrogante di quello che sembra fosse e di comportarsi di conseguenza con gli altri. Cioè, però consapevole di chi era lui, era consapevole della grazia di Dio in lui e agiva di conseguenza. Ed era libero grazie alla grazia di Dio. Cioè Paolo dice, io voglio fare il bene ma faccio il male. Cioè Paolo, non Davide, Davide. Paolo, il padre, cioè quello che ha scritto, che ha messo giù la nostra teologia, la Bibbia, praticamente il Nuovo Testamento l'ha scritto lui. E quel Paolo lo padre dice, io che sono così a contatto della grazia di Dio che voglio fare il bene e faccio il male. Chi mi salverà da questo corpo di morte? Ma grazia sia reso a Dio, grazia sia reso a Dio. Quindi dice, io mi rendo conto di chi sono, ma grazie a Dio, di quello che comunque può fare attraverso di me, chiaramente cambiandomi, facendomi crescere, facendomi vivere sempre di più il frutto dello Spirito. Ma questa è grazia, questa è gioia, questo è il Vangelo. Io posso dire a chi non conosce Dio, sono credente, Dio mi ha salvato. Sì, sbaglio. Cavolo, se sbaglio. Non sono contento. Voglio migliorare, sì. Voglio essere un uomo migliore, sì. Posso essere un uomo migliore perché Dio lavora in me. Ma Dio mi ama lo stesso. Non importa chi sono. Non importa se oggi sono meglio di ieri, ma Dio mi ama lo stesso. E questo mi permette, mi spinge ad andare avanti, perché Dio mi ama lo stesso. Questo è il potente, devastante messaggio della grazia. Questa è la nostra libertà, la nostra gioia, e questo è il messaggio che possiamo predicare. Eravamo perduti, salvati per grazia e viviamo immersi in questa grossa piscina che è la grazia, nel perdono, nell'abbraccio di Dio, nel suo amore perfetto che caccia via paura e vergogna, che c'è sempre. Non vuol dire chiaramente implicare le implicazioni, cioè negare le implicazioni etiche che sono conseguenza di seguire Dio, non stiamo negando quello, è lì che vogliamo arrivare, è lì che stiamo andando verso la santificazione. Vogliamo essere sempre migliori, chiaramente. Vogliamo impegnarci, questo non lo stiamo negando. Ma la prima cosa è la grazia. La prima cosa è la costanza, la certezza dell'amore di Dio incondizionato. E crediamo che Dio ama me? Ma non solo me, ma mio fratello, il mio fratello, mia moglie, mio marito, i miei figli, mio padre, come ama me, anche se oggi non sono migliore di ieri. Ci sono molti fratelli che io vorrei amare da lontano, parecchie centinaia di chilometri possibilmente, poi Cristo è morto per loro e li ama lo stesso. Chiediamo che non c'è nessuno migliore o peggiore di me. E questo è duro da accettare. Però io poi dico così a Dio, non c'è nessuno migliore o peggiore di nessun altro nel metodo di Dio. Ci sono azioni che Dio può approvare e azioni che Dio può non approvare, ma siamo comunque tutti i suoi figli amati allo stesso modo. Vivo con me stesso e con gli altri questa grazia e come cambierebbero i nostri rapporti? Se fossimo meno orgogliosi e più propensi a usare la grazia con noi stessi e con gli altri. E come cambierebbero i nostri rapporti se fossimo meno orgogliosi, più propensi ad usare la grazia con noi stessi e con gli altri? Perché purtroppo noi diventiamo molto bravi a volte ad incoraggiare la vergogna e il senso di colpa invece di liberare le persone. Quante volte abbiamo detto, ti dovresti vergognare. Oh, come si dovrebbe vergognare questa parola vergogna, tanto bella che prima della caduta non c'era. Ma perché? Perché si deve vergognarsi? Perché pecca in maniera diversa di me? Beh, buon per lui. Io mi devo vergognare quando mostro meno grazia di quella che mostra Dio. Quando la mia grazia verso gli altri è minore di quella di Dio, allora sì che mi devo vergognare. Noi ci dobbiamo vergognare per ogni volta che un nostro fratello o sorella che ha peccato non ha trovato in noi un abbraccio, una consolazione, grazia, ma solo giudizio. Io mi devo vergognare se i miei figli, mia moglie, i miei amici, i miei colleghi in OM, chiunque, in me non trovano un sostegno quando peccano. Non sostegno per peccare di più, chiaramente. Sostegno che passa anche dal dire hai sbagliato. Cavoli, sì. Bisogna anche dire, questo è sbagliato. Ma sapete com'è? Posso dire, guarda, preparo uno che è esperto di sbagliare. Non uno migliore di te. Ti converrebbe smettere perché fai del male a te e del male agli altri. Gesù perfetto, senza peccato, ha dato la sua vita per pagare per i miei peccati, usa grazia, io no? Può succedere questo? Purtroppo sì. E mi ricordo di una storia, che mi hanno confermato essere vero, o meno che gira abbastanza, di una prostituta, penso fosse in Inghilterra, che avviò la figlia al mestiere, e poi non so bene come dicevano, ma perché l'hai fatto? Devo pur mangiare. A che le hanno detto, ma scusa, perché non sei andata in chiesa a far chiedere aiuto? E lei rispose, mi sento già abbastanza in colpa. Non è caso di andare da gente che fa sentire ancora più in colpa. E quante volte, devo dire, la Chiesa ha usato, la Chiesa in senso generale, non noi, cioè forse anche io non lo so, io comunque parlo in generale, parlo di me, abbiamo usato meno grazie di quante ne avrebbe usato Cristo. Quante volte l'abbiamo fatto? Avete visto quanta violenza verbale usa Gesù e Paolo? Paolo nei Galati dice, si facciano pure castrare. Quindi Gesù e Paolo usano una violenza verbale molto forte con chi? Con i peccatori? No. Con coloro che ammazzavano la grazia, schiacciando i fratelli con il consenso di vergogna. E notate, la violenza verbale di Gesù con i farisei è tremenda. Quante categorie di persone si sono sentite messe fuori dalla Chiesa per come vestivano, per i capelli, per il proprio passato, i credenti di serie A e di serie B in base a cosa hanno fatto? Ripeto, non dico di accettare il peccato, assolutamente no, ma forse non è il caso di fare le classifiche di peccati, perché alla fine li facciamo, di finire, insomma, questo qui va bene, questo qui, è proprio brutta. Non è vero che non importa niente, io dico solo una cosa, che Dio solo cambia le persone. Noi dobbiamo aiutare le persone a cambiare? No. Noi dobbiamo aiutare le persone a stare vicino a Dio, e Dio le cambierà. Perché quando leggiamo che in Filippesi 1,6, colui che ha cominciato un'opera buona in voi, lui la condurrà a compimento, non io. A volte io mi arrogo il diritto di cambiare le persone, no, io ti aiuto a stare vicino a Dio, perché per grazia sua posso avere la grazia di essere uno strumento che aiuta il mio vicino, il mio amico, il mio fratello, chiunque sia, a cambiare. Ma non sono io che cambio le persone con la mia agenda, con le mie cose, è Dio che lo fa. Ricordo la storia di un uomo italiano che mi disse, appena mi sono convertito, mi disse, la prima cosa che mi disse fu tagliati i capelli. Magari lavateli, poteva essere forse una cosa migliore, non so. No, il problema non sono i capelli lunghi o corti, ma è questo il fatto, che a volte ci soffermiamo sulle cose esterne, su chi è diverso. Perché tipo 40 anni fa portare i capelli lunghi era una consegna abbastanza di diversità di una cosa. Sarà Dio a fare queste cose nelle persone degli altri. Aiutiamoli a stare vicino a Dio e Dio farà il resto. A volte abbiamo troppa fretta delle cose che si vedono, ma non è quello secondo me a cui siamo chiamati. Ormai alcune cose sono cambiate, ma ho letto parecchie storie di coloro che si sentivano diversi perché singola, d'età avanzata, sposati troppo giovani, troppo ricchi, malati per troppo tempo, troppo gioiosi, troppo tristi, troppo diversi forse, semplicemente. Neanche io ti condanno, disse Gesù all'adultera, e a volte ho paura che voi ce ne diciamo proprio io ti condanno. Come spesso si dice, dobbiamo odiare il peccato, specialmente il nostro, e amare il peccatore, invece a volte tendiamo a odiare alcuni tipi di peccatori per ferirne altri, specialmente se sono abbastanza benestanti o simili a noi. Ma da quel poco che io posso capire, la Chiesa dovrebbe essere insieme dei figli di Dio che camminano insieme verso la santificazione nella grazia. Questo dovrebbe essere il primo posto, la Chiesa, in cui qualcuno si sente libero di dire ho sbagliato, ho peccato. perché trova perdono, quelle famose 70 volte 7. Chiaramente questo non è che dico adesso tutti quanti ci mettiamo qua in fila a elencare i nostri errori, chiaramente mi pare che questo è un principio che va applicato con buon senso e con delicatezza. Ma io sono convinto che è più facile abbandonare un peccato in un contesto di grazia che in uno di giudizio. Io voglio che mia moglie, i miei figli, i miei amici non abbiano paura di ammettere a me i propri errori, perché in me troveranno grazia e non vergogna. Perché questo che ha fatto Gesù, perché anche questo è frutto dello Spirito Santo, mostrare grazia e perdono agli altri. Questo è il motore, e la grazia è il motore della santificazione, è lo scopo, il fine. E guardate che se noi, io sono convinto che appunto un ambiente di grazia, se cioè sono convinto da quello che penso nella Bibbia, che se trovo grazia e amore, ho più facilità a dire guarda, sto sbagliando, aiutami. E il circolo del peccato si interrompe prima. Facciamo un esempio, i rapporti fra fratelli, tra amici, tra fratelli. Io trovo difficile immaginare che due che oggi sono amici o che comunque si frequentano, l'indomani si odiano a morte. C'è un muro altissimo, di solito si mettono i mattoncini in questo muro. Se vivessimo in un ambiente in cui la grazia è veramente il nostro pane quotidiano, forse prima che i rapporti siano così distrutti, potremmo in qualche modo sistemarli. Oppure, che ne so, una persona sposata piglia una sbandata per un'altra. Non capita così, non ci credo. Di solito ci va del tempo. Ma se io ho il coraggio di, perché so che vado da lui e lui mi dice, mamma che schifo di persona che sei, ma so che va bene, preghiamo insieme. Se io posso andare da una persona di cui mi fido, che trovo grazia, a dire, ho questa difficoltà, quanti danni in meno si farebbero? L'ambiente della, perché Dio è così. Dio odia il peccato in maniera talmente profonda che ha mandato suo figlio a morire per noi. Ma usa una grazia talmente grande con noi. Questo è il fatto, che se noi potremmo veramente avere molta più facilità nella santificazione, nella lotta col peccato, in un ambiente intriso di grazia. La grazia e l'amore, e non la durezza e la vergogna, sono la chiave per la santificazione. E sono convinto che possiamo andare ai nostri fratelli e dire stai peccando, ma a volte non vogliamo farlo, proprio perché abbiamo paura della reazione, perché forse non c'è questo clima di grazia. E questo impedisce la crescita. E invece se veramente io, ed non è facile andare a un nostro amico, a un nostro fratello, gli stai sbagliando, comunicando grazia, è difficile, lo so. Ma è così che Dio fa con noi. Io credo in una cultura della confessione, non confessione nel confessionale, chiaramente, della confessione del perdono. Confessate i peccati gli uni agli altri, perché? Per essere perdonati, non perché così vi fate la dite, ah, tu hai fatto questo, io ho fatto quello, o ci giustifichi, vabbè, questo, ma io ho fatto di peggio, quindi. No. Confessate i peccati gli uni agli altri, per essere perdonati e liberi dal peccato. Tanto siamo più teneri con le persone, tanto più combattiamo la vergogna con la grazia, il senso di colpa con la grazia, e tanto più, secondo me, possiamo essere intolleranti col peccato. Ripeto, Dio è talmente intollerante con il peccato da aver pagato lui stesso. Però ci tratta con una dolcezza impressionante, incredibile. Anche se ci corregge, non punisce, perché ha punito Cristo al posto nostro. Se ci corregge, se ci lascia andare come figlio prodigo, e molto spesso Dio ci corregge così, ok, vai, fai la tua strada. E poi vediamo che succede. Ma lo fa non per dire guarda, adesso te la faccio pagare. Io cosa credo nella Bibbia? Che anche la sua correzione ha uno scopo solo, dimostrarci il suo amore e farci tornare a lui. E io vi dico che chiediamo a Dio di farci capire dove siamo. Ascoltiamo gli altri, che Dio comunico io. Chiediamo se siamo persone che incoraggiano la grazia o la vergogna, e non c'è via di mezzo. O io incoraggio la grazia o incoraggio la vergogna, purtroppo non c'è via di mezzo. Che la gente che ci conosce possa conoscerci come persone che vivono nella gioia dovuta al perdono di Dio, che trattano gli altri, anche quando sbagliano, con grazia, senza schiacciarli con il senso di colpa e con la vergogna. Preghiamo. Io, Signore, ti ringrazio perché tu ci hai liberati dal peccato, dalla schiavitù del peccato e dal senso di colpa. Io ti ringrazio perché quando io mi vergogno di venire a te, perché forse penso anche di averne motivo, tu dici no, io mi vergogno di chiamarti figlio, di chiamarti fratello. Signore, ti prego, facci vivere nella grazia, fammi vivere nella grazia. Mostrare grazia e non giudizio, Signore. E grazie perché la via per la santificazione, la via per la vittoria contro il peccato passa per la croce è il simbolo della tua grazia per noi. Amen.